L'ora della terra. Conino strani del Ticino. Le specialità locali di Migros Ticino.
Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata dell'Ora della Terra. Sono Lara Montagna e sono pronta ad accogliere i tanti ospiti di oggi. Ascolteremo le parole di Anna Rota Biadici, coordinatrice di Scollinando, su e giù per 11 comuni del Canton Ticino. E poi, le piante sono brutte bestie. È il titolo di un evento che si terrà questo pomeriggio nel Giardino degli Odori di Lugano. Ma non solo, è anche il titolo di un libro e ce ne parlerà Emanuela Fiorito, erborista. In studio dalle 9.30 i tre esperti dell'Ora della Terra: Alfredo Baratella, giardiniere, Tiziano Pedrinis, orticoltore, e Daniele Reinhardt, frutticoltore. Saranno loro come sempre a rispondere alle vostre domande su piante, fiori, giardini, frutteti e orti. Dalle 9.30 circa il numero da comporre dunque sarà quello di sempre: 0848 030707. La nostra email invece è oradellaterra@rsi.ch. Venerdì sera era in concerto a Milano, a San Siro, e voi eravate davvero in tanti ad applaudirlo. Davide Van de Sfroos.
Stanza in sul banco la bottiglia alla danza, come rattin della noce ci appuncia quel che avanza, lucer come hutch senza speranza, quella con le calecca al fase valle giunari, e il parla de parlu e qui san del calendari, e il prima nazionale e il dischio mileage per pagura di ricordi che son tempo de specie. Fume profum, fume profum, quai fin fermate per fel fa il segno della cruz, quai vedem stravaca tut, bestemma bassa bus, i te della barista scritti in troppi storie, caramelle tot calcio giù da tu, cuscia al settori, e fum e profum, dentro della stanza, in sul banco, la bottiglia alla danza, come la fin della noce, c'ha puncia quel che avanza, tu cerco come esce, senza speranza. Come in giacchetta, quadri innanza in tre del gabinetto, Mario Musca al parco e nota 20 pagine di gazzetta, giornaggia moscia, fiasco senza il food, radiolina col catarro che scarcaia e cerca io. Fume profum, fume profum, pugna in la pala guerra, scondi in una cantena, l'orzo huele nasso in Francia, la sposa una marochena, se guarda un po' il suffit, se guarda un po' il piastrel, quan passa la barista, se guarda sempre quel.
L'ora della terra.
Do il benvenuto nell'ora della terra alla coordinatrice di Scollinando, Anna Rota Biadici. Buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Dunque, è arrivata la domenica tanto attesa per tutti voi. Oggi è la grande giornata di Scollinando, domenica 11 giugno. Il tutto si è appena inaugurato, quindi il programma è ricchissimo, durerà tutta la giornata. Direi di dare qualche indicazione alle persone che ancora non si sono iscritte, non non si sono organizzate, insomma c'è ancora tempo, anche se il tutto è già cominciato, si può comunque prendere parte a questa manifestazione, giusto?
Giusto, giustissimo, non c'è bisogno infatti di iscriversi, non c'era bisogno di saperlo prima, si può venire quando si vuole, partecipare tutto il resto della giornata oppure solo un momento, come si preferisce, a dipendenza un po' degli interessi che si hanno, perché il nostro programma è molto ricco e variato.
Sono diversi i comuni che partecipano, Massagno, Vezia, Savosa, Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Ponte Capriasca, Porza e Origlio. Questi comuni in sé per sé che cosa fanno, che cosa danno a disposizione alla gente? Scollinando già ci fa capire, insomma la parola stessa fa capire che un po' sarà un su e giù di emozioni.
Precisamente, sì, questi comuni vogliono offrire una bella giornata all'aperto per far scoprire o riscoprire il territorio e tutte le sue bellezze, sia del paesaggio che poi le particolarità storiche e culturali che ci sono nella zona.
Come si fa a partecipare?
Noi abbiamo quest'anno organizzato tutto in tutti i comuni, si parte, adesso ci sono già le colazioni in piazza gratuite, poi si seguirà uno spettacolo di vario tipo e poi dalle 11 in avanti tutto si concentra sulla zona focus di quest'anno, che è Massagno, Vezia e Savosa, dove abbiamo individuato dei piacevoli percorsi pedonali o che si possono percorrere in bicicletta, la gran parte, e quest'anno li abbiamo anche demarcati con una segnaletica apposta che resterà tutto l'anno, quindi sarà anche possibile fare delle passeggiate seguendo le indicazioni di Scollinando. Lungo questi percorsi oggi si trovano una trentina di appuntamenti diversi di vario tipo proprio, ce n'è per tutti i gusti.
E ce ne sono anche che possono interessare il nostro pubblico, il pubblico dell'Ora della Terra.
Giusto, esattamente. Quest'anno abbiamo 3 visite guidate nella natura, ve le segnalo. Sono al Parco Trepini di Massagno, c'è l'ufficio forestale che propone una visita guidata dal titolo Scopriamo il nostro bosco, che va bene sia per bambini che per adulti. Parco del Liceo di Savosa, invece, i docenti di biologia vi guidano nel loro parco che contiene un biotopo ma anche varie particolarità, appunto vi fanno fare un viaggio attraverso la biodiversità ticinese delle specie vegetali. Entrambe queste visite sono tra le 11:30 e le 16 oggi. E invece chi vuole salire sulla collina sopra Vezia al biotopo di San Martino, dalle 12:30 alle 15:30 ci sarà il biologo Torino Pedrazzini che farà una visita guidata piuttosto sensoriale per farvi scoprire i segreti degli animali dello stagno.
Tra l'altro il tutto si può fare con le e-bike, ce ne sono 2 disponibili per ogni comune. Per quanto riguarda le e-bike, magari è meglio chiedere se sono ancora a disposizione.
Sì, non sono sicura se ce ne sono ancora a disposizione o se sono state tutte prenotate, però si può ancora provare. O in ogni caso al centro sportivo La Monda in zona agricola di Vezia c'è la possibilità di provare gratuitamente delle biciclette elettriche oggi.
Tra l'altro, Anna, tutte le informazioni molto più dettagliate si trovano sul vostro sito www.scollinando.ch e per tutti coloro che vorranno prendere parte a questo evento, anche alle 17 ci sarà il concerto di Sebalter.
Giusto, abbiamo il Sebalter Trio, concerto gratuito, come tra l'altro tutte le attività che proponiamo sono tutte gratuite. Sarà in Piazza Santa Lucia a Massagno questa sera alle 17.
Direi dunque un ottimo modo per vivere diversamente il nostro paesaggio, il nostro territorio, per scoprire magari dei luoghi che ancora non abbiamo conosciuto proprio nei comuni in cui viviamo.
Precisamente, io che non sono del Luganese ho scoperto, grazie a Scollinando, per creando i percorsi, degli angolini proprio bellissimi che solo passando con la macchina non si immagina nemmeno che ci siano.
Il tutto verrà seguito anche dai colleghi di Rete 3, dunque scollinando.ch per saperne di più. Grazie Anna Rota Biadici per essere stata con noi e buon Scollinando.
Grazie a te e vi aspettiamo per le vie di Scollinando.
L'ora della terra. Thank you.
bel bastonello. Dall'altare di quella cappella lei guarda la valle, poi qualcuno col colore il pennello non dipitturata. Era il simbolo di ogni viandante che passa di lì. Madonnina dei riccioli d'oro, stai pregando, sì dimmi per chi? Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo. Un'estate sei lì sotto il sole, nell'inverno tra il cielo e la neve, col tepore della primavera, circondata dai fiori sei tu. Filo diretto con il passato, non hai malati un conforto e un sorriso, prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Sul passato mattino d'autunno, sul verde sentiero, la Madonna dai riccioli d'oro non c'era mistero. La nicchia deserta mancava quel dolce tesoro, e gli andante che passa davanti pregar più non può. Madonna dai riccioli d'oro, ritornare, pregare per noi. Filo diretto con il passato, non hai malati un conforto e un sorriso, prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli suoi.
L'ora della terra.
Do il benvenuto e auguro una buona domenica ad Emanuela Fiorito, erborista, al telefono con noi per raccontarci di un evento che si svolgerà questo pomeriggio in quel di Villa Saroli, per la precisione nel Giardino degli Odori. Il titolo di questo evento è questo: Le piante sono brutte bestie. Iniziamo bene, Emanuela, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Beh, diciamo che non è male il titolo di questo evento, eh?
Ma è un titolo un po' curioso effettivamente, perché di solito si vedono le piante, i fiori, tutti belli colorati, che sono, è questo il fiore in effetti, però diciamo che ha anche dei segreti il fiore dietro a questo bello aspetto, perché ha tutta una serie di strategie per attirare l'insetto migliore, allora di essere più competitivo col fiore a fianco. Quindi sì, belli, ma anche con delle strategie curiose da scoprire.
Si potranno scoprire questo pomeriggio, quindi dalle 14 alle 17, nel Giardino degli Odori a Villa Saroli, dunque Lugano. Ospite d'eccezione ci sarà proprio l'autore di questo libro dal titolo Le piante sono brutte bestie, nonché professore all'università, proprio professore di Emanuela. Quindi Renato Bruni, il tuo professore, oggi pomeriggio terrà questa sorta di conferenza all'aperto.
Esatto, sì, faremo come prima cosa un corso sulle, appunto, proprio sulle erbe aromatiche e le proprietà medicinali di varie piante che troviamo lì al Giardino degli Odori, quindi parleremo anche comunque di erboristeria, e poi dopo ci sarà la presentazione appunto di questo libro. E sì, il mio professore mi ha portato in tesi, quindi è per me anche un po' un onore averlo, e lui è proprio professore di botanica farmaceutica e ha scritto questo libro, insieme a questo libro prima un altro, Erba Volant, imparare l'innovazione dalle piante.
Solitamente quali sono le piante che incuriosiscono di più una persona che ancora non è molto dentro questo mondo dell'erboristeria?
Beh, a parte le piante classiche che magari sono più di uso comune, come la menta, la melissa, il finocchio, che magari tutti almeno una volta hanno già visto, sentito e bevuto, però magari poi ci sono quelle più curiose che uno ha già sentito nominare, come l'assenzio, di solito qualcuno lo conosce per la bevanda, però è curioso sapere anche a cosa serve l'assenzio, oppure c'è una pianta particolare che io tra l'altro adoro, che è l'elicriso, viene chiamata anche falsa liquirizia, oppure chi la chiama la pianta del curry. Allora andremo a vedere anche queste piante un po' di uso, diciamo, erboristico, ma un po' meno conosciute forse.
Emanuela, quindi questa potrebbe essere l'occasione per chiunque fosse all'ascolto proprio adesso di prendere nota dunque di questo appuntamento per questo pomeriggio dalle 14 alle 17 a Lugano nel parco di Villa Saroli all'interno del Giardino degli Odori, poiché diciamo subito che non bisogna avere per forza un giardino per portarsi a casa delle piante aromatiche o comunque per fare un pochino di erboristeria, si può farla anche tranquillamente in balcone.
Ma assolutamente, basta un piccolo spazio, un po' di terra e tanta voglia di vedere cosa cresce, come si può usare, certo. Comunque vi aspettiamo tutti quanti oggi pomeriggio, anche chi non è per forza appassionato, ma è solo curioso di andare a scoprire qualcosa di nuovo. E poi per tutti gli appassionati anche del campo c'è sempre da scoprire.
Dunque appuntamento con Renato Bruni, Le piante sono brutte bestie, questo pomeriggio dalle 14. L'evento è organizzato da Capriasca Ambiente in collaborazione con l'erboristeria Bottega delle Erbe, l'Arberoteca e il patrocinio della città di Lugano. Grazie Emanuele Fiorito, erborista, per essere stata con noi oggi. Buon pomeriggio.
Grazie a voi e vi aspetto allora. Arrivederci.
L'ora della terra.
Tra poco apriremo le linee telefoniche per permettervi di intervenire in diretta e porre le vostre domande ai tre esperti dell'Ora della Terra. Dunque Alfredo Baratella, giardiniere, Tiziano Pedrini, sorticoltore, e Daniele Reinhardt, frutticoltore, sono già pronti, sono già in studio, tra poco li saluteremo. Nel frattempo vi do il nostro numero di telefono, il numero di telefono di Rete 1. Prendete nota: 0848 030707. Potete mandarci anche una mail, lo state già facendo in tanti, tra poco le leggeremo e vi risponderemo in diretta. Ora della Terra @rsi.ch, dunque potete mandarci le vostre domande, quelle magari più complicate che necessitano anche di fotografie allegate, di descrizioni più dettagliate, lo potete fare attraverso la nostra mail. Ma la cosa più facile, se avete un problema grande o piccolo che sia, è questa: chiamateci ora allo 0848 030707 e loro sapranno darvi il consiglio giusto e lo faranno subito. Il tempo di ascoltarci Toto Cavadini, un bel liscio, un valzer alle 9:22 di domenica mattina, ci sta.
Scarpette ricamate, ricamate di seta nera, per andare a ballare la sera, per andare a ballare la sera. Le scarpette ricamate, ricamate di seta nera, per andare a ballare la sera, sempre in cerca del tiravisù. Poi me la va la venche la lì, poi me la va la venche la là, poi me la va la venche la lì, che la lì, che la là, poi me la va la venche la lì, poi me la va la venche la là, poi me la va la venche la lì, che la lì, che la là. Le scarpette ricamate, ricamate di seta rossa, per andare a ballar con la mossa, per andare a ballar con la mossa. Le scarpette ricamate, ricamate di seta rossa, per andare a ballar con la mossa, sempre in cerca del tiravisù. Poi me la va la benché la lì, poi me la va la benché la là, poi me la va la benché la lì, che la lì, che la là, poi me la va la benché la lì, poi me la va la benché la là, poi me la va la benché la lì, che la lì, che la là.
Buongiorno ai tre esperti dell'Ora della Terra. Buona domenica, Daniele Reinhardt, frutticoltore.
Buona domenica a tutti.
Alfredo Baratella, già intento a rispondere ai messaggi WhatsApp. Buongiorno.
Buongiorno Lara. Sì, in effetti hanno già iniziato a chiamare, a messaggiare.
Benissimo. E Tiziano Pedrinis, buona domenica.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Dunque, iniziamo rispondendo però per prima alle vostre telefonate. 0848 03 0707, il numero da comporre per parlare con i tre esperti dell'Ora della Terra. Nadia, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, ho un problema. Sul mio basilico me la mangiavano. Un mio sindaco me l'ha spruzzato con la poltiglia bordolese. Quanto tempo devo aspettare? Perché nonostante tutta l'acqua che è venuta e che sul camole tracce da viola, ma che le rame.
In primo luogo devo dire che la poltiglia bordolese non ha nessun effetto contro il danno di questo insetto che ha rovinato il suo basilico, quindi non serve assolutamente niente.
Me l'ha riparato, perché adesso ho un basilico che lei è magnifico, mia belle, magnifico.
Ma allora si vede che la generazione di quell'insetto è finito, il bruco che mangiava è diventato farfalla,
esatto,
e la
esatto.
storia è finita semplicemente.
Bene.
Per mangiarlo, se lo lava, non c'è assolutamente problema. La poltiglia bordolese è un prodotto di contatto, lavando bene il basilico dovrebbe andare via tutto. E
anche
praticamente
sul prezzemolo?
Anche sul prezzemolo, sì, basta lavarlo e dopo una settimana può senz'altro consumarlo.
Ah, boh, adesso sono già due settimane. L'importante
è lavare bene in modo che va via.
Sì. Grazie mille.
Prego, buona
buongiorno,
giornata.
Nadia.
Nuovamente, grazie.
A presto. Paola, benvenuta.
Sì, buongiorno. Grazie per l'opportunità, grazie per la vostra bella trasmissione. Io volevo avere delle delucidazioni a proposito della cimatura dei crisantemi. Volevo sapere il periodo e di quanto vanno cimati.
Buongiorno Paola.
Buongiorno.
Crisantemo per fiore da taglio o
sì,
per...
Sì, sono quelli, anzi, abbastanza, crescono un metro e mezzo.
Ok,
anche.
Allora Classico. Io le consiglio di farli abbastanza presto. Quando raggiungono un'altezza sui 15 centimetri potrebbe cimare...
Adesso sono già 50 centimetri.
Ah. Allora forse non ha più senso, sì, non ha più senso, però li vuole tenere con un unico fiore o con tanti fiorellini?
No, con tanti fiorellini.
Ok, allora deve solamente fare un po' attenzione al ragnetto rosso, perché spesso il crisantemo è una pianta ospite del ragnetto rosso, lo vede subito perché le foglie cominciano a diventare un po' gialle. E niente, non le dia troppo azoto, altrimenti si alzano tantissimo,
ecco.
Ma piuttosto potassio.
Ho capito, e mi scusi, ma io pensavo che fosse ancora possibile ora per favorire anche l'emissione di getti laterali, no? Ormai
allora,
no.
Di solito il crisantemo lo si cima quando è molto giovane, in modo tale che fa diversi rami dal basso, anche per mantenere la pianta un po' più bassa e avere più fioriture. Se adesso però è già alta 50 centimetri,
ecco.
No,
però,
è un po' tardi.
Ecco, mi scusi, ho altri crisantemi nel vaso, quelli sì sono alti 20-25 centimetri,
okay.
Perché erano quelli piccoli,
sì.
A palla, diciamo.
Quindi sì, quelli può fare già la cimatura, sì sì.
Una volta sola?
Un'unica cimatura, cresceranno tre rami per ogni, per ogni pianta cimata.
Ho capito.
E poi faranno un bel cespo pieno.
Ho capito, non devo, ci sono periodi particolari, lune, fasi lunari.
Allora, il crisantemo è una pianta sensibile al fotoperiodismo, dunque lei può anticipare la fioritura coprendo, dando un giorno più corto alla pianta. Questo gli permetterà di creare il bocciolo da fiore. Dunque lei deve pensare che se vuole una pianta fiorita per il mese di ottobre, al mese di luglio, dunque tre mesi prima, deve cominciare a fare un periodo di almeno un mese, a cominciare a dargli un giorno più corto di 8 ore. Allora il crisantemo pensa già di essere in autunno e crea il bocciolo florale.
Ho capito. Vi ringrazio molto. Posso esprimere un mio desiderio?
Certo.
Mi piacerebbe che l'Ora della Terra avesse un periodo più lungo come era i primi tempi, perché mezz'ora a volte non basta e si impara tantissimo anche dalle risposte che voi date alle altre persone che intervengono.
Grazie Paola,
grazie,
sicuramente noi siamo d'accordo, adesso vediamo di organizzarci.
Buon lavoro, grazie.
Buongiorno,
buona domenica,
a presto.
Buongiorno.
Paolo, benvenuto.
Sì, buongiorno, io telefono dalla Val Chiavenna e io c'ho un problema nell'orto con i rapanelli. Beh, non vengono, praticamente vengono su le piante, ma sotto non fanno niente. E sono già 2 anni questo.
Qui possono essere 2 problemi. Il primo problema può essere che la varietà che lei usa non è adatta alla stagione. Questo potrebbe essere un problema e quindi tende a fare la foglia, ma difficilmente arriva a fare la rapetta sotto. E il secondo problema che normalmente interviene negli orti è quello che fa delle semine troppo dense, quindi la distanza fra un rapanello e l'altro è troppo stretta e quindi il rapanello non arriva a formare la radice. Non so a che distanza li mette i semi.
Vengono messi giù un po' radi, però vengono messi giù così, abbastanza chiusi, sì.
Perché ci vuole almeno 1,5 cm fra rapanello e rapanello in modo che possano formarsi. Normalmente quando si semina a spaglio, che è un po' la pratica che viene fatta a livello professionale, si calcolano circa 200 semi per metro quadrato. Quindi relativamente poco se facciamo il calcolo. E a livello di orto, lo so, è molto facile seminare troppo denso. E lì può essere il problema, e l'altro problema è quello della varietà. Non so se tutto l'anno che ha il problema o solo in certe stagioni, soprattutto d'estate è difficile fare dei bei rapanelli in ogni modo.
Ma io ho provato a metterli giù sempre in calo di luna a marzo e in aprile, ma alcuni anni fa con questo sistema venivano sempre bene.
E non è che ha cambiato varietà?
No, sono quelle bustine che si comprano al supermercato.
Le bustine del supermercato possono essere di differente varietà, bisogna proprio leggere le caratteristiche di questa varietà, se è adatta alla primavera, all'estate o...
Sì, c'è su ben dietro, c'è su quando vanno seminati ed è proprio da marzo a settembre, mi sembra che c'è su.
Però generalmente la varietà che va bene in primavera non va bene d'estate, quella d'estate non va bene in primavera.
E quindi la concimazione dell'orto
non c'entra? No, quello non c'entra assolutamente niente. Probabilmente si tratta piuttosto di una semina troppo densa.
Perché vengono su delle piante enormi, 20-30 cm di altezza, ma sotto non c'è niente.
Ormai il rapanello dovrebbe fare poca foglia e tanta radice. Questa è la caratteristica delle varietà interessanti per l'estate e per la stagione.
Quindi si deve proprio mettere giù quasi un seme per volta, insomma.
Eh sì, praticamente un seme ogni 1,5 cm, diciamo. O al limite fare un diradamento.
Sì, quello è l'unico sistema.
Eh sì, perché se non arriva a fare la radichetta, naturalmente, cosa fa la pianta? Continua la sua vegetazione per produrre i semi, che è lo scopo finale della pianta in sé.
Adesso è ancora, si possono ancora seminare?
Sì, il rapanello può essere seminato fino all'inizio di settembre, non c'è problema.
E si deve guardare sulla bustina che ci sia?
Che ci sia il periodo adatto alla semina di questa varietà.
Sì, va benissimo.
E la luna, guardi, c'entra molto poco, eh?
La luna c'entra poco, sì. Sì.
Grazie Paolo.
Grazie.
Buon lavoro, a presto. Tra l'altro, Tiziano, ci dicono che esistono già i rapanelli a strisce, già distanziati.
Sì, come per le carote ci sono i nastri appunto col seme alla distanza ideale per il loro sviluppo.
Abbiamo Franco in linea. Buongiorno, benvenuto
sì,
Franco.
Buongiorno. Io volevo chiedere, ho acquistato un acero arancio, è alto 80 centimetri più o meno. La terra, ci vuole una terra speciale per far sì che venga bello, perché sono a 900 metri a Olivone.
Buongiorno Franco.
Buongiorno.
Allora, l'acero predilige il terreno leggermente acido, ma penso che Olivone non abbia un terreno basico, eh? Dunque non dovrebbe avere problemi, più che altro deve fare un po' attenzione alle gelate tardive. Se magari lei l'acero l'ha acquistato in basso e lo porta a Olivone, forse l'acero era già germogliato, magari la notte rischia di rovinare un po' le giovani crescite. Però
l'ho acquistato l'altro giorno.
Ah, ok. Allora sì. Magari le notti dove rischia di essere un po' freddo lo ripara un po'. Adesso pare che ci sia l'alta pressione, non dovrebbero esserci problemi. Lei lo vuole tenere in vaso o lo vuole piantare?
No, è piantare in giardino.
In giardino, ok. Sì. Non dovrebbero esserci problemi a quell'altitudine. L'unica cosa sono appunto le gelate tardive, se l'acero inizia a germogliare prima.
Allora metto poi il cielo la sera.
Esatto, eventualmente, sì.
E mi dica un po', impiega tanto a crescere
Lì dipende dalla varietà, se è un acer japonicum o se è un acer palmatum. Grazie Dani.
Japonicum.
È un japonicum, sì, allora impiegherà tanto a crescere. Il japonicum è proprio una crescita molto, molto lenta. Ci mandi alcune molto foto lenta, che magari riusciamo a capire quale
sì,
varietà è.
D'accordo. Sì. E l'acero rosso è uguale?
Di aceri ce ne sono una quantità di varietà impressionanti. L'acero rosso classico è un palmatum, e poi anche lì ci sono diverse varietà, l'acero purpurum, FG1, Blood Good, ce ne sono veramente tantissime. Mm-hmm. Però è un palmatum e dunque diventa più grande.
E cresce più in fretta.
Più rapidamente, sì.
Sì, ecco, benissimo. Grazie mille.
Grazie a lei.
Complimenti per la trasmissione. Sempre
grazie Franco.
Né? Arrivederla, buona
grazie,
domenica.
Grazie, a presto.
Arrivederci, grazie.
Oriana ci scrive: buongiorno, ho una stupenda pianta di magnolia che ha sempre prodotto tanti fiori in questa stagione. Quest'anno purtroppo trovo i boccioli troncati in terra. Mi potete dare qualche suggerimento?
Ma boccioli troncati in terra, secondo me potrebbe essere stato... bisogna sapere che magnolia è, se è una magnolia grandiflora, per esempio, perché, che fiorisce durante l'estate è la grandiflora. Dovremmo sapere qualcosina in più per riuscire a rispondere. La magnolia, se ha trovato i boccioli troncati della magnolia solangeana, può darsi che magari abbia preso del freddo e siano caduti i boccioli prima di fiorire.
Allora, siccome sicuramente sarà in ascolto, Oriana... ci mandi queste informazioni per completare insomma la sua richiesta. Intanto rispondiamo a Michele che ci ha chiamato allo 0848 03 07 07. Buongiorno Michele.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Senta, io ho un fico nel giardino, no? Che ha sempre fatto dei bellissimi frutti. Anche quest'anno ho cominciato appunto già all'inizio primavera a aver fuori tanti piccoli frutti. Adesso stanno cadendo tutti e sono praticamente mezzi marci, oppure presentano dei puntini neri sulla buccia, no? Cadono tutti, io praticamente ogni mattina ne raccolgo almeno 5 o 6 per terra.
Sì. Buongiorno Michele, allora dal
buongiorno.
Mio punto di vista le cose potrebbero essere due: controlli se sotto le foglie ha delle cicaline, sono degli insettini un po' verdini, mm-hmm, e vedere se l'attacco è forte, allora questo potrebbe essere. Però non escluderei, visto che lei ha già dei danni sui frutti,
sì,
che
sì,
sia
sì, sì.
Lei dove abita?
Monteggio, nel comune di Monteggio.
Sì. Lei è al corrente se lì da voi c'è della cimice marmorata? La conosce?
Sì, la cimice marmorata la conosco purtroppo.
Ecco.
Perché l'anno scorso ne avevo a Bizet. Quest'anno non ne ho ancora viste.
Controlli bene le piante. Il problema è che la cimice va sulla sua pianta di fico a pasteggiare e poi dopo se ne va altrove e poi ritorna, per quello che magari non la vede. La controlli un po' di più e io riterrei che probabilmente il danno è dato dalle punture di
dalle
questo
punture,
insetto. Sì.
Sì, perché sono dei piccoli segni neri.
Sì, la cimice ne sta facendo di tutti i colori, addirittura sui cedri, su qualsiasi
scorso,
frutto.
L'anno scorso l'avevo, perché io sotto la pianta del fico c'ho l'orto,
sì,
l'orto familiare proprio di quelli. E li avevo sui pomodori, quei pomodori,
sì,
piccoli, no? E allora lì li trovavo sti cibici,
sì,
invece di essere verdi sono quelli marmorati.
Esatto, sì.
Quest'anno non ne vedo in giro niente.
Ma io spero che sia effettivamente così. Controlli un attimino in più.
Sì, sotto le foglie, come ho detto prima.
Sì.
Ci sono. E se ci sono quelle che ha detto
sì.
C'è un prodotto da. Perché penso che sia troppo tardi.
Ma il troppo tardi deve vedere normalmente quando maturano i suoi fichi. Lei può usare un piretro naturale e trattare bene sotto le foglie, però deve trovare l'insetto prima.
Ecco,
è una cicalina.
Sì.
Ma
e se la trovo, che prodotto devo comprare?
Un piretro naturale.
Un
piretro.
Un
Piretro, a base di piretro, sì.
A base un piretro naturale.
Sì, esatto.
E poi sì. lo do su con
il berimpelo, no? Sì, sì, certo. Sì, e trattare bene la parte inferiore, ma deve trovare l'insetto prima. Se
ma
non
devo trovare l'insetto,
non
cioè
tratti.
Devo andare giù a, sì, magari a trovarlo. Prendo su anche la lente di grandimento.
Certo, sì, sì, sì.
Perché,
sì.
Insomma,
ma si vede anche a occhio nudo, eh.
Ah, ecco.
A prescindere
ecco.
dall'età si vede anche all'occhio nudo.
Grazie.
Prego.
Grazie
buona
per
giornata.
L'informazione. Buona
Prego.
Giornata. Grazie, buongiorno, arrivederci.
Sulla A2 in direzione dell'Italia si sono formate code tra Chiasso Centro e la Dogana di Brugeda.
Torniamo in diretta e diamo il benvenuto a Francesco. Buongiorno e benvenuto nell'Ora della Terra, Francesco.
Buongiorno, sono Francesco da Bruttiselle, vicino a Zurigo.
Buongiorno.
Buongiorno. Volevo domandare, ho avuto sempre l'orto da tanti anni e fino a 4-5 anni fa le cipolle venivano benissimo, le mangiavamo verdi, fresche, poi quelle che rimanevano le conservavamo tutto l'anno, si mantenevano. Da 3 o 4 anni a questa parte, quando sono ancora piccoline, qualche foglia si buca e dentro c'è come una macchia che poi smarciscono.
Ma è molto difficile capire di cosa si tratta. La cipolla effettivamente può essere colpita da numerose avversità, sia a livello animale che a livello di funghi e addirittura anche di batteri. Non è che le sue cipolle hanno le foglie che si disseccano in primavera. E poi in che momento ha questo problema?
Allora, quando sono già grandicelle, da 15 centimetri in su, ci sono alcune foglie, sono bucate, poi le lascio crescere ancora un po' per tirarle verdi e dentro c'è un insetto già morto, una piccola macchia nera, e non è proprio al centro, è dopo due o tre estratti. E se la lascio crescere, che poi per conservarla quella dopo un po' marcisce, ho trovato tante marce in cantina.
Molto probabilmente si tratta di un attacco della mosca della cipolla che interviene a primavera e quindi da lì dopo parte poi il marciume successivamente. Cosa si può fare in questo caso? L'unica soluzione è quella di applicare un insetticida attorno al mese di maggio, diciamo a metà maggio. Lei quando pianta le cipolle? In marzo?
Sì, non le pianto a settembre perché fanno il fiore, quindi sì. Ho deciso di piantarle sempre in primavera. Sì,
lavora con la cipollina comunque?
Sì.
No, molto probabilmente si tratta di un attacco di mosca della cipolla che normalmente vola nel corso del mese di maggio, quindi qui bisognerebbe intervenire con un insetticida praticamente in questo periodo, magari un paio di volte, verso il 20 di maggio e poi ripetolo magari il 20 di giugno con un insetticida. Può prendere un insetticida di base naturale, quindi a base di piretrina, oppure prendere un insetticida del tipo Basudin SG che è dalla ditta Mark. Faccio un po' di propaganda, ma è un prodotto che potrebbe funzionare per il fatto che entra anche nella linfa.
Ok.
E aggiunga alla poltiglia un po' di sapone. In modo che la poltiglia possa attaccare sulla superficie della foglia. La cipolla ha la foglia molto grassa e quindi se la bagna senza questa aggiunta di sapone la poltiglia non rimane attaccata alla foglia.
Benissimo.
Provi così, potrebbe essere la soluzione. Non senza vedere è sempre difficile.
Sì, mi hanno pure detto dell'ortica messa in acqua e poi spruzzarla con l'acqua che rimane dell'ortica, però non ho ancora provato.
Sì, questo si potrebbe fare, però penso che l'efficacia sia inferiore ai mezzi che le ho suggerito prima.
Va benissimo, vi ringrazio.
Grazie a lei Francesco.
Buona giornata, grazie.
Buona giornata.
Buongiorno, a presto. Abbiamo Paola in linea, benvenuta.
Sì, buongiorno. Ho sentito parlare di aceri prima e mi sono ricordata che anch'io ho un problema con due aceri rossi che sono alti circa 17 metri, hanno le foglie piene di piccolissimi parassiti bianchi, saranno lunghi mezzo millimetro, che fanno delle goccioline piccolissime, luccicanti. Le foglie sono tutte rovinate, rosicchiate, e stanno seccando in fretta e alla grande. Come si può intervenire?
Sì, buongiorno Paola. Ma probabilmente si tratta di un afide, di un insetto della famiglia degli afidi. Se ci manda una foto forse riusciamo a determinarlo un po' meglio. Allora, sì, possiamo consigliare di fare un trattamento. Quanto sono alti i suoi aceri? Ha detto 12 metri?
Saranno 17 forse
metri.
Qualcosa di più, sono altissimi.
Ok, allora, in questo caso è difficile arrivare in cima alla chioma e bisogna anche dire che spesso l'attacco di questi afidi ha una durata abbastanza limitata, se si tratta di afidi.
Sì.
Di conseguenza potrebbe darsi che fra qualche tempo possano andare molto indietro.
Uh-huh.
Ci sono dei prodotti che pennellati sul tronco riescono ad arrivare alle foglie, ma non sono più omologati per l'esterno per via delle api, perché altrimenti potrebbero, siccome sono dei neonicotinoidi, possono essere usati solamente in serra. Dunque preferirei non consigliarglieli. Quello che potrebbe fare è aspettare, per esempio, che gli uccelli mangino gli afidi, si nutrono molto volentieri degli afidi. Chiaramente durante l'estate ci sono molte cose più gustose forse che andare a cercare degli afidi, e la cosa potrebbe non essere così attrattiva. Ma io direi che se ci manda una foto e sì, riusciamo veramente a capire di che tipo di afide si tratta, sì, forse riusciamo a darle un prodotto un po' specifico ed eventualmente cercare di trattare la chioma perlomeno in parte.
Solo una domanda, ho sentito parlare di come iniezioni, non so come chiamare, infiltrazioni fatte dentro nel tronco,
sì,
dell'albero.
Purtroppo in Svizzera non sono omologate.
Ah, ecco, perfetto. Sì. Allora provo a mandare una fotografia.
Grazie.
Grazie a lei.
Volentieri. Buongiorno Paola, abbiamo Jeanette in linea.
Eccomi. Buongiorno, ora della terra.
Buongiorno Jeanette.
Allora io sarei felice di poter sapere come estirpare la podagraria, che vedo che ovunque qui nel Gambarogno, non so, anche in Ticino, è un infestante. La podagraria, che ha diversi nomi, anche Petite Angélique, erba di San Gerardo, e quella erba che fa quel fiorellino bianco quando cresce, podagraria.
Ego podium podagraria.
Voilà,
sì.
Voilà, sì.
Chi risponde a Jeanette?
Qui, dove ce l'ha? Nell'orto oppure nel giardino?
Nell'orto, nel giardino, ovunque. Io lo vedo qui in paese e poi ai monti, dappertutto.
Io posso rispondere un po' per quanto concerne l'orto, dove per cercare di contenerla al momento della vangatura bisogna veramente togliere tutte le porzioni delle radici, perché da ogni pezzettino di radice, che è poi un rizoma, può ripartire una nuova pianta.
Esatto.
E questa è la soluzione.
Sì.
L'altra soluzione violenta sarebbe quella di rinunciare all'orto per un anno e poi intervenire con un erbicida sistemico contenente del glifosato in modo da poter pulire. Però so che è una pianta che è molto difficile da togliere, e predilige questa pianta dei terreni abbastanza umidi e fertili,
giusto,
ricchi di materia organica. Questo è questo quello che posso consigliarle per quanto concerne l'orto. Per quanto concerne la parte giardino, cedo la parola al collega.
Sì, beh, visto che nel giardino non si mangia tutto quello che si coltiva, a volte si possono utilizzare dipende dove c'è questo problema, si possono usare degli erbicidi selettivi che sono molto più tossici del glifosato.
Poi ci vanno anche altre erbe, vanno ramengo poi.
Esatto. Dunque se all'interno di un...
Quest'erba sia stata commestibile secoli fa.
Sì, effettivamente viene contemplato che può essere mangiata, può essere consumata.
Mm-hmm.
Io non l'ho mai provata. Ma...
Nemmeno io. Comunque ho registrato benissimo. Grazie, buona estate.
Altrettanto, Jeanette, a presto.
Grazie.
Buongiorno.
Buongiorno.
Renata, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Io ho piantato i broccoli, piantine. Ho coperto con quel telo bianco per proteggere un po', però ho notato che sono state mangiate le mie piantine, tutto il sopra, le foglie, così. Adesso non so se è un qualche insetto o se è l'invasione dei tupi che c'è quest'anno.
Ah, qui senza vedere è difficile darle una risposta.
Proprio ho mangiato via di netto la foglia, tagliata.
Sembrerebbe quasi un danno da grillo talpa, oppure addirittura mi fa segno il collega che potrebbe essere addirittura un cerbiatto o qualcosa così.
No, questo no, perché non entrano.
Non entrano.
No, 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 Grillo Talpa ne ho seccati due o tre quando vado là, questo sicuro. Però proprio sopra appunto ho mangiato via, che poi ho coperto, mangiato via proprio di netto la fogliolina. Adesso non so se riprendono ancora o meno, non sono ancora.
Ma si tratta di piantine ancora allo stadio giovane, appena piantate?
Sì, 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 saranno alte, non so, 7-8 centimetri, ma piccole piantine.
Allora molto probabilmente si tratta di un Grillo Talpa, eh.
Sì?
Sì.
Allora metterò giù qualche cosa per Grillo Talpa, ma siccome se ci sono in giro tanti di quei topini di campagna, che quest'anno mi sa che abbiamo l'invasione, ho detto non è che quelli che quando c'era già qualche anno fa che c'era questi, tutti questi topi mi mangiavano cornetti, mi mangiavano tutto quello che poteva capitare, se magari già cominciano a mangiarmi le foglie.
Ma il topo generalmente mangia la pianta intera, eh? Campagnolo.
Ah.
Quindi al solito al mangia tutto.
Una volta in po'
parole. Generalmente sì.
Ma cosa pomeriggio casomai per i topi?
E i topi ci sono delle esche avvelenate apposta per
non
per
mi mettete in difficoltà, vi prego.
Ci sono praticamente delle esche avvelenate che normalmente sono dei granuli o dei semi di
cereali.
Ma il gatto non dovrebbe mangiare il topo che è morto, quindi
si spera.
No, però se sa mai, non so, mi è tanto.
E d'altra parte, allora la pomeggio i trappoli che ho dentro.
Ah, trappola che a iosa qui.
Con un po' da cioccolato, che sembra che il cioccolato sia la miglior roba per mettere dalla.
Confermo. Biscotti al cioccolato sono molto molto apprezzati.
Ah,
però eventualmente puoi provare con diffusori di ultrasuoni.
Mm-hmm.
Al limite.
Adesso allora provo a sistemare quello del Grillo Talpa. Perché è proprio in quella zona lì che li ho seccati.
Ma allora facilmente le chelle.
Allora che andiamo in giro qua,
Sicuramente. La popolazione è
Ma come fa arrivare a questi chi?
Senti, sta bene in quel terreno lì? Come fa arrivare? Bella domanda.
Bella domanda. A che domanda più con cambia di vinco da dove
sì.
Ecco, brava.
Ecco, perfetto.
Grazie Renata.
Grazie mille, buona giornata.
Arrivederci. Dunque diciamo, meglio la trappola per i topi, poi si spostano, si mettono lontani, eh? Così siamo tutti felici.
Ritornano indietro, dicono, da 5 km.
Allora spostiamoli più di 5 km. È un lavoro, lo so. Franco, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Nel macampad a patati entra la dorifora. Adesso mi sono mangiato Gabriele, come si dice, dall'Axon 50, Paraderil e un sistemico Perfection.
Allora, può andare bene l'Axon 50, che è a base da un piretroide, quindi andrebbe benissimo. Non farlo nei momenti più caldi della giornata, bisogna farlo la mattina presto o la sera, per il fatto che il piretroide è molto volatile e quindi svanisce molto veloce. E l'altro prodotto era?
Paraderil.
Paraderil è a base di piretrina. No, Paraderil in sé contiene anche un olio minerale, quindi non va bene. Quindi deve prendere
l'Alaxon
50. Oppure potrebbe prendere al limite un Basudin SG, che contiene praticamente l'acetamiprid, che è anche un po' sistemico e quindi ha un effetto sicuramente superiore all'Alaxon 50.
Ecco, allora provvederemo.
O eventualmente se il campo è piccolo raccogliere le odorifere a mano. Questo sì, è un sistema più biologico e ecologico.
Ma il trattamento dall'Alaxon 50 lo già fai forse 4-5 nei via. E dopo stamattina sono divertiti schisciai con mezzo guante.
Ecco.
Passa tempo.
No, è che col KTC l'Alaxon 50 la lambda cellotrina è molto volatile, quindi la dura 3 ore.
Però la mattina presto la sera tardi.
Sì.
Grazie mille.
Prego, buona giornata.
Buongiorno Franco, a presto. Abbiamo Mara in linea, benvenuta.
Buongiorno. Ho un problema di oziorinco. Ho il giardino invaso del oziorinco e in comune mi hanno detto che devo trattare tutto il giardino.
Nel giardino dunque, non nell'orto, vero?
No, tutto il giardino, okay. Invaso, ma sì. Mangiato tutto, anche le foglie dei mughetti che sono velenosi.
Sì. A lui piacciono anche quelle, sì.
Anche quelle.
Allora, buongiorno Mara. Allora, per l'oziorinco l'unica cosa omologata al momento sono i nematodi.
Nematodi
sono degli organismi monocellulari a forma un po' di vermetti che se lei li versa sul terreno
in primavera o in autunno si nutrono proprio delle larve di oziorrinco che, oltre che mangiare le foglie, mangiano anche le radici durante lo stadio larvale.
Sì, pare sì, che rovinano tutto il giardino.
Esatto. Allora, adesso probabilmente avrà gli adulti, dunque avrà poche larve, avrà più che altro gli adulti che mangeranno le foglie.
Sì.
Dovrà aspettare, quelle che riesce a catturare li catturi pure e li elimini, ma altrimenti quando arriveremo verso il mese di fine agosto, inizio settembre, ecco che cominceranno a tornare sotto lo stadio larvale. A quel punto le consiglio di annaffiare bene i suoi vasi con i nematodi.
No, no, è proprio tutto il giardino, tutto, non
ecco,
è il vaso.
Tutto il giardino allora, sì, tutto il giardino, sì.
E bisogna bagnare prima il terreno.
Sì, esatto.
Prima di mettere...
terreno umido, bagnarlo
su
bene
terreno
prima.
Umido.
Sì, perché questi nematodi...
E mi hanno detto che bisogna farlo due volte, cioè più o meno adesso questo mese, e poi una ripetizione
lei
verso...
Dove agosto. Abita? Dove abita?
A Magliaso.
Magliaso. Allora, mi sembra un po' tardino per farlo adesso, visto le temperature. Secondo me andiamo a colpire poche larve. Quello che potrebbe fare, so che hanno fatto degli esperimenti con le patate a cubetti. Pare che la patata messa a cubetti sul terreno faccia un po' da repellente. Ma se ha un'invasione importante, io cercherei di fare... Sicuramente, se lo fa adesso... male non gli fa, però il prodotto dei nematodi è abbastanza caro, dunque mi dispiacerebbe farle spendere più di 100 franchi per acquistare il prodotto contro lo oziorrinco, i nematodi, e farglielo fare adesso con questo
e
gran
caldo.
E dove
si trova questo prodotto?
Lo può ordinare, lo può acquistare, di solito lo si ordina perché ha una scadenza abbastanza limitata presso i negozi che vendono articoli,
sì,
per giardinaggio,
negozi,
Brico,
sì,
Brico, Caminada, sì. Questi negozi, sì sì, però io le consiglierei di aspettare.
Ah, davvero?
Sì, con il comune
mi ha detto di farlo subito e poi ripeterlo più tardi.
Sì. Allora, io le consiglierei di farlo a metà agosto piuttosto...
Metà agosto.
Dal momento che lo fa poi dovrà mantenere il terreno bello umido. Forse il comune gliel'ha detto qualche tempo fa di farlo?
No, da settimana.
Ah, questa settimana. Il gran caldo, secondo me, rischia di non prendere abbastanza i nematodi. Ah. Se era il prodotto chimico che esisteva prima contro lo oziorrinco, allora sì, prendeva anche l'adulto. Ma le larve, ho paura che non riesce a prenderle i nematodi.
Quindi
lo faccia a fine agosto.
Fine agosto.
E poi lo ripeta, dopo averlo fatto, mantenga ben bagnato, lo ripeta ancora in primavera, verso il mese di aprile-maggio. Oltre il mese di maggio è veramente un po' tardi. Ecco, se adesso a giugno avessimo avuto delle temperature ancora abbastanza calde, allora è possibile che magari poteva fare ancora effetto, ma adesso è veramente un po' tardi.
Sì, va bene.
Buon grazie. Lavoro, Mara.
Grazie mille.
Buongiorno.
Buon lavoro a voi.
Grazie. Abbiamo Angela. Angela, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Sono Angela e chiamo da Lugano. Senta, io ho una pianta d'olivo nel balcone. Con un vaso grande, però c'ho il problema, c'ha da 4 anni, è bello, la pianta e tutto, fa i fiori tantissimi, si vedono le piccole olive e dopo cadono tutte. Già l'anno scorso mi ha fatto questo e quest'anno ha iniziato a avere tante fiori, tante olive, ma non so se le trattiene.
Allora, alla base di tutto c'è il fatto che la pianta è in vaso ed è molto sensibile ai cambiamenti di umidità nel terreno. Dunque, curi bene le innaffiature, specialmente dopo la fioritura. E se può, faccia un trattamento con del Cuprosan, che è omologato per l'olivo.
Come si chiama?
Cuprosan, lo trova in piccole confezioni già pesato.
Liquido oppure...
No, è liquido da spruttare sulla vegetazione.
Ah, sulla vegetazione?
Sì, certo.
Quando c'ha il fiore?
No, dopo la fioritura. Mai trattare con rame sul fiore.
Ah, mai trattare con rame?
No.
E questo prodotto si chiama?
Cuprosan.
Cuprosan?
Cuprosan, sì. Sì, lo trovo in bustine.
Rosanna.
Sì.
Che si può sprezzare da
Angela,
dalla pianta.
Sì. Sì. Angela, scusate se vi interrompo. Le sì. chiedo di rimanere in linea affinché Daniele possa darle ancora bene il nome del prodotto, ma io devo salutare. Rimanga in linea.
Senta, mi dai il numero di WhatsApp che
sì.
io posso farci.
Angela, rimanga in linea, glielo okay. diamo subito. Grazie.
Grazie.
Prima di chiudere, io vorrei ringraziare naturalmente i tre esperti dell'Ora della Terra, ricordarvi il Festival dei Rondoni. Questa sera c'è già un bel appuntamento a Vira Gambarogno, trovate tutte le informazioni sul sito di Ficedula, ficedula.ch. Prima di salutare e darvi appuntamento alla prossima settimana, ringrazio Patrizia Lupi per essere stata con noi per tutti questi anni. Va in pensione la voce, una delle voci che vi hanno risposto in questi ultimi decenni al telefono di Rete 1. Ringrazio Roberto Conti in regia e vi auguro una buona giornata, una buona domenica sulle frequenze di Rete 1.
L'ora della terra. Con i nostrani del Ticino, le specialità locali di Migros Ticino.